Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Io ringrazio Luciana Fantini e Mario Scatton in regia. E andiamo ad aprire un tema che sicuramente ci interessa tutti quanti. Quante volte sui nostri cellulari o a casa, sulla linea di casa, riceviamo telefonate di persone che lavorano nei call center e che propongono delle tariffe sia per quanto riguarda i telefoni, contratti per l'acqua, per la luce, per il gas. Di questo noi parliamo oggi con Lelio Borgherese, che è il presidente di AssoContact. Presidente, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio, grazie a voi dell'opportunità e grazie alle radioascoltatrici e radioascoltatori che ci seguono.
Facciamo un po' di radio di servizio questa sera, Borgherese. Innanzitutto, brevemente, cos'è AssoContact?
AssoContact è l'associazione nazionale dei business process outsourcer, ovvero dei call e contact center che lavorano per grandi committenze pubbliche e private, quindi per il mondo delle telecomunicazioni, per le banche, le assicurazioni, le utilities, e offrono servizi di customer care, servizio clienti, assistenza tecnica, telemarketing e così via.
Borgherese, mi faccia tradurre, cioè voi rappresentate tutte quelle società che fanno telemarketing, che ci chiamano a casa o sul cellulare per proporre, diciamo, delle attività commerciali, delle nuove tariffe per quanto riguarda i telefoni, la luce, l'acqua, il gas. Voi rappresentate queste società, questa realtà imprenditoriale?
Sì, esattamente. In realtà rappresentiamo una quota parte di queste realtà, quelle che noi definiamo le realtà serie e professionali, e che vorremmo, come dire, si distinguessero con molta chiarezza invece da tutte quelle numerose realtà che spesso operano in maniera fraudolenta o ai limiti della legge o spesso anche truffando i consumatori. Quindi
e
noi
lei
rappresentiamo chi fa le cose con serietà.
Borgherese, ha centrato pienamente il tema, perché io le stavo per chiedere, io stesso spesso ricevo delle telefonate, prendo questi numeri e le metto e li blocco in maniera tale, spero che magari nessuno possa più chiamare. Ma naturalmente dall'altra parte è anche vero che ci sono persone che lavorano e lavorano anche bene in alcuni casi. Allora, come si può limitare, lei prima lo stava accennando, questo telemarketing selvaggio che spesso ci fa così innervosire e credo danneggi un po' tutta la categoria?
Ha centrato il problema. Il telemarketing selvaggio è una vera e propria piaga sociale per i cittadini, per i consumatori, ma è anche una piaga e un abominio per noi operatori seri del settore, perché ovviamente ci pone in una situazione di grande difficoltà e di grande imbarazzo. Noi abbiamo provato con vari strumenti ad agevolare i cittadini nel distinguere chi opera con serietà da chi opera con fraudolenza e abbiamo addirittura redatto una sorta di decalogo con le associazioni dei consumatori, in particolare con l'OIC, l'Osservatorio Imprese Consumatori, che possa in qualche modo agevolare i cittadini a distinguere chi sta chiamando in quel momento, se è un professionista serio o meno. Se vuole le faccio anche qualche piccolo esempio, diciamo, di questo nostro decalogo. Innanzitutto, quando noi veniamo chiamati, il numero che ci chiama deve essere un numero in chiaro e richiamabile, deve essere un numero iscritto a ROC, cioè al registro degli operatori di comunicazione. Questo registro peraltro è gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è accessibile via web a tutti i cittadini. L'operatore si deve sempre presentare e deve dire per conto di chi sta chiamando e deve dirci dove ha attinto, dove ha recuperato i nostri dati personali, perché ovviamente ogni contatto telefonico ha alla base, per essere considerato un contatto legittimo, deve avere un consenso esplicito. Quindi quando noi chiediamo spiegazione all'operatore, al consulente telefonico, e non abbiamo una risposta chiara o abbiamo una risposta sbalbettata, diciamo così, o non soddisfacente, già possiamo capire che siamo in presenza di operatori poco seri. chiaramente c'è, come dire, la cortesia, la chiarezza nello spiegare la proposta commerciale che ci viene fatta. Insomma, ci sono tutta una serie di, chiamiamoli così, di piccoli e grandi indizi che messi insieme ci consentono di capire se abbiamo di fronte personale preparato, serio, qualificato e che opera con onestà e deontologia, o se siamo di fronte a dei potenziali truffatori telefonici.
Borgherese, i nostri numeri di telefono, di casa o di cellulare, voi, lei, insomma, in senso rappresentativo di una categoria, dove li prendete?
Allora, i numeri sono, diciamo così, in generale schede anagrafiche dei clienti, sono oggetto, diciamo così, di un di acquisto. Ci sono dei provider di liste e di schede anagrafiche che ovviamente devono essere debitamente consensate, come si suol dire. Queste schede poi vanno verificate nel famoso registro delle opposizioni, quello che è gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Fondazione Ugo Bordoni. Nel registro delle opposizioni sono segnalati tutti quei numeri, quelle utenze di cittadini che non vogliono essere contattati per finalità commerciali. Qual è oggi però il limite di questo registro di opposizione? Che oggi noi possiamo segnalare, noi cittadini, solo i numeri di linea fissa. A breve, diciamo entro l'estate, sarà possibile invece segnare anche i numeri delle utenze mobili, i numeri cellulari, che sono ormai la stragrande maggioranza delle utenze in Italia, parliamo di 80-90 milioni di numeri. Quindi tutti coloro che non vogliono per vari motivi essere contattati per finalità di marketing commerciale potranno iscriversi al registro delle opposizioni. Questa cosa, che però ci stiamo dicendo così in pochi secondi, ha richiesto un tempo, come dire, di attraversamento, di approvazione all'interno, diciamo, dell'iter legislativo parlamentare molto lungo, perché la legge è stata varata all'inizio del 2018, nel febbraio 2018, e arriverà al suo compimento e alla sua execution più o meno nell'estate del 2021, quindi un tempo, devo dire, troppo lungo, insomma, che mette in difficoltà i cittadini e le aziende serie come quelle che noi rappresentiamo.
Quindi, per chiudere questo collegamento, Borgherese, voi come AssoContact, per mettere ordine nel telemarketing e limitare l'uso selvaggio di questa attività e limitare l'illegalità, chiedete l'intervento delle istituzioni?
Assolutamente sì. Noi siamo a favore di regole chiare, stringenti, valide per tutti, che siano di assoluta tutela dei cittadini e su cui ovviamente ci sia poi la sorveglianza dell'autorità, della magistratura, dell'autorità giudiziaria, perché ovviamente tutti coloro che non rispettano le regole in un campo così delicato come quello della privacy, del trattamento dei dati personali, vanno perseguiti a livello penale oltre che civile e amministrativo. Su questo voglio essere, come dire, di una chiarezza estrema e senza ambiguità. Chiunque, qualunque impresa o imprenditore contravvenga a queste regole deve essere messo nella impossibilità di proseguire il lavoro di telemarketing, perché questo è l'unico modo di fare pulizia in un mercato altrimenti anarchico e selvaggio e di restituire, diciamo così, la serenità ai cittadini consumatori.
Grazie a Lelio Borgherese, presidente di AssoContact. Buon lavoro a voi, grazie.
Grazie a voi, a presto, arrivederci.
E questa è la sigla Ritmo della Terra di Tony Esposito, con il quale da oggi, ogni giovedì, apriamo uno spazio dedicato all'ambiente, alla sostenibilità sociale, all'economia green, all'ecologia integrale, e lo facciamo guardando in particolare al Laudato Si di Papa Francesco. C'è un allarme che da anni preoccupa etologi, ambientalisti, botanici, scienziati, che è stato raccolto proprio dalla Santa Sede dopo la pubblicazione dell'enciclica Laudato Si, che si sta trasformando in un punto di riferimento mondiale per le valutazioni scientifiche e accademiche a livello ambientale. Nel marzo 2017, a proposito di questo, si tenne presso la Casina Pio IV un seminario congiunto della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali per esaminare ciò che sappiamo sull'estinzione biologica, le sue cause e i modi attraverso i quali potremmo ridurre la portata dell'estinzione delle specie viventi, in particolare in questo caso di animali. E guardando alla Laudato Si, io saluto Tiziana Tuccillo della redazione di EarthDay.it, la testata di Earth Day Italia e del Villaggio per la Terra, che, come ho detto all'inizio, da oggi, ogni giovedì, porterà alla radio i temi ambientali. Saluto Tiziana Tuccillo, grazie per essere con noi.
Buonasera, buonasera Luca e buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie per questa introduzione.
Oggi parleremo di conservazione del territorio, degli animali e delle piante in particolare.
Sì, Luca, pochi giorni fa è stata celebrata la giornata mondiale delle zone umide. Laghi, stagni, torrenti, ma anche le paludi e le lagune costiere, che diciamo nell'immaginario collettivo ci fanno pensare a qualcosa di non molto salubre, e invece ospitano una ricchissima varietà di animali e piante. L'Italia ad esempio ospita 500 specie d'uccelli, e la metà di quali risiedono o tornano qui per nidificare. E il paese quindi ha una grandissima responsabilità nei confronti di tutto il resto d'Europa nel conservare questo grandissimo patrimonio di biodiversità continentale.
Noi oggi vogliamo parlare del rischio che corrono alcuni volatili, alcune specie di volatili in zone umide. Voi, come redazione di Earth Day Italia, avete inviato in una zona umida protetta del Lazio Giuliano Giulianini.
Sì, esatto, esatto. È il centro habitat mediterraneo gestito ad Ostia dalla LIPU, che è una delle associazioni che hanno contribuito alla stesura della lista rossa appunto per questa estinzione di uccelli. E il suo ospite è Alessandro Polinori, che è il responsabile del centro e anche il vicepresidente della LIPU. Questo centro, Luca, è nato come recupero di una discarica abusiva sul litorale, all'idroscalo di Ostia. Ma oggi su quel posto invece c'è un bellissimo giardino letterario, dove c'è un laghetto costiero che è contornato dalla nostra macchia mediterranea e da piante acquatiche, ed è frequentato da ben 200 specie diverse di uccelli, comprese alcune rarità come l'airone rosso e la moretta tabaccata.
E allora trasferiamoci idealmente nel centro habitat mediterraneo di Ostia, dove il nostro Giuliano Giulianini ha incontrato Alessandro Polinori, responsabile del centro stesso. Ascoltiamo.
Polinori, 67 specie di uccelli italiani sono a rischio. Ce ne può nominare e descrivere qualcuna tra le più riconoscibili o tra le più particolari?
Sì, sicuramente ce ne sono alcune che magari non sono molto conosciute dal grande pubblico, ma per le loro caratteristiche sono importanti da nominare. Una di queste è il fratino, no? Probabilmente i nostri radioascoltatori avranno sentito parlare di questo uccellino, perché ci sono state delle polemiche per alcuni concerti organizzati sulla spiaggia. Bene, il fratino è un piccolo trampoliere, un piccolo limicolo che va proprio a nidificare sulle nostre spiagge. È un uccellino che si chiama fratino perché sembra quasi avere un cappuccio da frate, perché ha questo cappellino marrone, ed è un piccolo uccellino che arriva a nidificare proprio quando sulle nostre spiagge si cominciano a preparare gli arenili per ospitare i bagnanti. Poi altre specie che sono in diminuzione sono per esempio il saltimpalo, un altro uccello che già dal nome ci fa capire le sue caratteristiche, il suo comportamento, che molto spesso in campagna si può osservare sopra i paletti e che si nutre di insetti, e che per questa caratteristica, proprio anche a causa dell'utilizzo dei pesticidi, dei veleni, è un uccello sempre più raro nelle nostre campagne.
chi c'è in testa a questa classifica? Quali sono le specie italiane? Stiamo parlando di uccelli che nidificano in Italia, più vicine all'estinzione. E poi di che numeri parliamo? Insomma, quando è che una specie diventa in via di estinzione?
Beh, ce ne sono diversi. Io citerei il falco pescatore, che è un rapace bellissimo, con un'apertura alare di addirittura 1,5 metri, e che praticamente, come dice il nome stesso, si nutre principalmente di pesci che lui pesca e che poi si va a consumare, a mangiare su un albero. Questo animale praticamente era estinto in Italia, però poi c'è stato un progetto di reintroduzione, quindi pian piano ha ripopolato la nostra nazione, ma parliamo veramente di poche coppie, parliamo di circa 6 coppie in tutta Italia, quindi è veramente una specie molto a rischio.
Ci sono poi degli uccelli che noi non percepiamo come in pericolo, per esempio so che sono in diminuzione i passeri, non sembrerebbe dall'esperienza quotidiana di tutti noi quando andiamo al bar magari ci gira un passerotto intorno, è vero che ecco, i passeri e anche le rondini sono in diminuzione in Italia?
In realtà sì, sia passeri che rondini sono in netta diminuzione, ma parliamo di un processo che ormai sta andando avanti da molti anni e per due ragioni, i passeri innanzitutto perché il loro habitat naturale sono ad esempio i fori sulle abitazioni, i casali, no? E quindi le ristrutturazioni e i nuovi edifici non prevedono queste strutture, così come i veleni, anche questo è un problema un po' per tutti gli animali che comunque vivono sia in città che in campagna. Per le rondini pensiamo anche ai cambiamenti climatici che hanno causato sicuramente dei problemi ad esempio anche nei luoghi di svernamento, cioè in Africa. In generale comunque sono due specie peraltro molto importanti, perché pensiamo ad esempio che una famiglia di rondini in un'estate può mangiare centinaia di migliaia di zanzare, quindi la loro diminuzione non è soltanto un problema per la specie in se stessa, ma anche per noi, perché riuscire a convivere con questi animali sicuramente ci provocherebbe dei benefici.
In generale, quali sono i motivi per cui una specie in particolare è a rischio, diminuisce il loro numero? Lei ne ha nominati alcuni, ma quali sono in generale gli altri?
Sicuramente la distruzione degli habitat è uno dei problemi principali. Pensiamo per esempio alle zone umide, che sono dei luoghi in cui c'è la maggiore biodiversità. Quando vengono cancellate per interventi dell'uomo o anche per gli stessi cambiamenti climatici, pensiamo a estate particolarmente siccitose, quando scompare per esempio uno stagno, molti animali hanno dei grossi problemi di sopravvivenza, così come di reperimento di cibo. E poi chiaramente i veleni utilizzati in agricoltura sono veramente dannosi, sia in maniera diretta perché possono uccidere animali, sia perché fanno scomparire la fonte primaria di cibo di molti animali rappresentata dagli insetti. Poi chiaramente c'è anche il disturbo da parte dell'uomo, in certe situazioni delle specie vogliono tranquillità, quando c'è troppa presenza antropica, insomma questo può rappresentare veramente un grosso problema.
Però ci sono alcune specie di uccelli che sembrano vivere un'esplosione demografica. Io penso, ecco, sempre paragonando alla nostra esperienza urbana, ci sono le cornacchie, i piccioni, i gabbiani e ultimamente, negli ultimi anni, anche i pappagalli, i parrocchetti che hanno invaso Roma. Perché alcune specie invece prosperano?
Allora, le tre specie che avevo citato per prima, cioè i gabbiani, le cornacchie e i piccioni, sono le specie più adattabili, no? Sono uccelli che quindi riescono a proliferare molto bene perché sono quelli che più si sono adattati ai cambiamenti apportati all'ambiente dall'essere umano. In particolare sono uccelli anche chiamati spazzini, no? I gabbiani, le cornacchie. Quindi addirittura per loro la presenza di così tanto cibo in città, sotto forma ad esempio di rifiuti, rappresenta una grande attrattiva. Poi le città sono calde, quindi per loro conviene vivere in città piuttosto che in campagna, dove fa più freddo e dove d'inverno per riscaldarsi bisogna mangiare chiaramente di più. In città non ci sono predatori, non ci sono i cacciatori, e poi in città ci sono i lampioni, c'è la luce, quindi possono nutrirsi praticamente senza interruzioni temporali. E poi invece la situazione ad esempio dei parrocchetti è completamente diversa. Parliamo di animali non autoctoni, sono animali che sono stati liberati nei nostri territori, probabilmente non da privati, perché ormai sono talmente tanti, probabilmente l'origine è stata qualche allevatore che avrebbe dovuto subire dei sequestri, che per evitare delle sanzioni ha aperto le gabbie e ha liberato migliaia di questi animali. Con i cambiamenti climatici questi animali hanno trovato condizioni favorevoli, per cui ormai sono veramente molto molto numerosi. Stiamo cominciando però a osservare dei fenomeni, ovvero sia che ad esempio i falchi pellegrini stanno imparando a cacciare anche i parrocchetti, quindi pian piano la natura andrà a chiudere il proprio ciclo.
Che cosa possiamo fare come sistema paese o come singoli cittadini per portare a zero le specie in pericolo, comunque fermare questo problema per queste 67 specie di uccelli?
Ma da un lato è molto importante come sistema paese fare interventi di tutela della biodiversità e degli habitat, peraltro che sono interventi previsti anche dalla comunità europea, favoriti anche dalla comunità europea, quindi proteggere proprio gli habitat è molto importante questo. A livello globale è importante anche combattere i cambiamenti climatici, ma questo anche come singoli cittadini, quindi cercare di limitare la nostra impronta ecologica, no? Quindi scegliere dei mezzi che consumino poco, anche dal punto di vista della nostra alimentazione, tutte quelle buone pratiche che noi possiamo sicuramente mettere in campo.
E grazie ad Alessandro Polinori, responsabile del Centro Habitat Mediterraneo di Ostia e vicepresidente della LIPU. Il centro è gestito dalla LIPU. Quindi, per tornare a quanto detto dalla Pontificia Accademia delle Scienze e dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali della Santa Sede, attualmente sarebbero in pericolo di estinzione un quarto di tutte le specie e la metà di esse potrebbe estinguersi entro la fine del secolo corrente. Questo è un po' la realtà che viene fuori anche da questa intervista realizzata da Giuliano Giulianini della redazione di Earth Day Italia. Andiamo avanti, Tiziana Tuccillo, perché la LIPU è impegnata anche su un altro fronte. Questa volta non sono più gli animali, ma la tutela del patrimonio boschivo.
Sì, esatto, Luca. La Regione Lazio, in accordo con le amministrazioni locali e alcuni sindacati, sta approvando un progetto di ampliamento degli impianti sciistici sul Monte Terminillo per dare un nuovo impulso all'economia di questa zona che purtroppo è stata messa a dura prova dal terremoto del 2016. Però diverse associazioni, tra cui appunto il WWF, ma anche la LIPU, Italia Nostra, osteggiano questo progetto, in particolare perché per fare posto a questi impianti sciistici è previsto il taglio di una faggeta secolare nella Vallonina, questa stupenda valle, e quindi loro propongono delle alternative più sostenibili alla ripresa del territorio, come il turismo sostenibile, l'economia diffusa, promuovendo anche i buonissimi prodotti locali e valorizzando quindi il territorio in un altro modo.
E allora andiamo ad ascoltare ancora Alessandro Polinori, vicepresidente della LIPU, che si è trasferito nel frattempo proprio sul Terminillo.
La LIPU e altre associazioni sono contrarie al progetto Terminillo Stazione Montana, che è stato approvato in qualche maniera dalla Regione Lazio, e sarebbe un aumento degli impianti sciistici del Terminillo. Perché lo definite dannoso?
Dannoso perché andrebbe ad interessare praticamente l'area più bella della montagna del Terminillo, che è un posto comunque molto importante. In particolare parliamo della Vallonina, che è un versante dal punto di vista naturalistico meraviglioso, con una bellissima faggeta peraltro tutelata a livello europeo, ed un luogo dove peraltro l'Università di Roma La Sapienza attesta che potrebbe diventare un luogo di ampliamento della presenza dell'orso bruno marsicano, quindi insomma anche dal punto di vista faunistico molto importante. Consideriamo anche che per riuscire ad avere un innevamento sufficiente andrebbero utilizzati la neve artificiale, praticamente, che richiede un utilizzo incredibile di tantissima acqua, e questo potrebbe rappresentare un problema anche per le falde del territorio. Insomma, sono veramente tante le ragioni per opporsi a questo tipo di progetto, che è anche inutile perché noi sappiamo ormai quello che accade con l'innevamento delle nostre montagne, no? Quindi nevica per pochi giorni, quindi pensare di fare queste realizzazioni così impattanti sulla natura per pochi giorni l'anno è veramente qualcosa per noi di miope, anche perché parliamo comunque di impianti che sarebbero realizzati non al di sopra dei 1900 metri di altitudine.
Questo progetto in realtà ha anche una giustificazione economica, cioè è un tentativo dell'amministrazione pubblica e delle comunità locali di rilanciare un'economia locale che ovviamente soffre come tutta l'economia. Dobbiamo rassegnarci al concetto che o si protegge la natura o si protegge l'economia umana?
Assolutamente no, anzi noi come associazioni stiamo chiedendo che magari quei soldi possano essere utilizzati per valorizzare la montagna, il sistema Terminillo in altro modo, con il turismo sostenibile. Peraltro in questo modo, valorizzando le visite guidate, il trekking, i prodotti tipici locali, favorendo, no, tutta quell'economia diffusa, il turismo avrebbe luogo per 365 giorni l'anno, quindi si avrebbe un benessere molto più diffuso. Noi abbiamo visto durante il lockdown che i luoghi anche più vicino alle nostre abitazioni sono stati presi d'assalto, anche lo stesso Monte Terminillo, tantissime persone hanno riscoperto una montagna che è meravigliosa, quindi valorizzandolo, dotandolo magari di piccole strutture compatibili che possano accogliere il pubblico, quello sì che sarebbe un modo per creare turismo e creare anche occupazione, non appunto devastare l'ultima area più bella dal punto di vista naturalistico, che è una delle aree più belle proprio anche del nostro Appennino.
E vedremo anche sul Terminillo che cosa succederà. L'intervista era di Giuliano Giulianini. Noi ci salutiamo, Tuccillo a chiudere. Naturalmente chi volesse riascoltare questa intervista può andare sul sito airdayitalia.it.
Sì, grazie Luca e grazie per l'ospitalità e buona serata a tutti gli ascoltatori.
Grazie, noi chiudiamo questo collegamento con Earth Day Italia, vi ricordo ogni giovedì a quest'ora, e saluto anche per la trasmissione di oggi Luciana Fantini e Mario Scatton per la parte tecnica, vi ricordo alle 18 l'informazione su questa rete. Il Mondo alla Radio torna domani alle 17.05. Da Luca Collodi, grazie, buon ascolto del canale italiano di Radio Vaticana.